Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il concetto di figura ben rappresenta la realtà intesa come segno. L'interpretazione figurale stabilisce fra due fatti o persone un nesso in cui uno di essi non significa soltanto se stesso, ma significa anche altro, mentre l'altro comprende o adempie il primo. I due poli della figura sono separati nel tempo, ma si trovano entrambi nel tempo come fatti o figure reali. Essi sono contenuti entrambi nella corrente che è la vita storica. Con queste parole il grande filologo tedesco Erich Auerbach descrive il concetto di interpretazione figurale. Gli eventi dell'Antico Testamento sono così anticipazione, profezia, prefigurazione del Nuovo Testamento. L'antica Pasqua ebraica, che ricorda la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto, prefigura la Pasqua cristiana, che celebra la risurrezione di Gesù Cristo e la conseguente liberazione dell'uomo dalla schiavitù della morte e del peccato. Questo tipo di lettura si applica non solo al rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma si estende anche a personaggi vissuti nell'età cristiana. Così San Francesco viene da Dante delineato come figura Christi, figura di Cristo, rappresentazione luminosa di Cristo in terra. Siamo nel canto undicesimo del Paradiso. Non era ancor molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtù alcun conforto, che per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun diserra, e dinanzi alla sua spirital corte, et coram patre le si fece unito. Poscia, di dì in dì, l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. San Francesco è qui descritto con un linguaggio ibrido, a metà strada tra il codice cavalleresco cortese e il registro erotico carnale. Il primo aspetto, che senz'altro accomuna il santo a Cristo, è il fatto che entrambi si sono sposati con la stessa donna, Madonna Povertà, disprezzata e reietta da tutti. San Francesco, proprio perché si rende imitatore della bellezza incarnata, brilla dello splendore del bello e conquista affascinando tutti coloro che incontra. È il fascino dell'amore, della letizia, della positività, del bene. Sentiamo ancora Dante per capire l'opera del santo. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo, faciano esser cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò primo e dietro a tanta pace corse, e correndo gli parve esser tardo. Poi Dante afferma che il santo d'Assisi ha ricevuto 3 conferme. La sua regola è infatti dapprima approvata oralmente da parte di Innocenzo III nel 1209, il figlio di Pietro Bernardone, regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Alcuni anni più tardi, nel 1223, Onorio III approverà la regola francescana per iscritto, così che, di seconda corona redimita, fu per Onorio dall'Eterno Spiro la santa voglia desto archimandrita. Infine, Dante scrive che San Francesco, tornato in Italia dopo essere stato dal sultano, nel crudo sasso intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo, che le sue membra 2 anni portarono. A questo punto San Francesco è divenuto del tutto simile a Cristo in croce, e a testimonianza di ciò porterà le stigmate fino alla morte. La rappresentazione del santo viene però condotta da Dante nel rispetto del realismo e della storicità del personaggio. Ecco chiarita meglio la natura della figura. Tutti noi, secondo tale impostazione, siamo figura, ovvero profezia di quello che saremo poi nell'aldilà, prefigurazione dello status anime post mortem, cioè della condizione della nostra anima dopo la morte. È bene ora distinguere l'interpretazione figurale, centrale nel cristianesimo, dalla dimensione simbolica, anch'essa fondamentale nella cultura cristiana oltre che medievale. Il simbolo consiste nell'uso di un animale, di una persona, di un oggetto, per esprimere un'altra realtà più profonda. L'uso di un simbolo deve essere comprensibile e interpretabile dalle persone appartenenti alla comunità di un certo luogo e di un certo tempo. I simboli sono dunque delle cose, dei gesti, delle parole che ci rendono alleati, parenti, e che ci permettono di riconoscerci come tali. Essi non fanno altro che farci assumere la struttura di persone legate ad altre, membri di una famiglia, di un gruppo, di una comunità, e che hanno in comune una storia, alcuni valori, degli usi, dei riti, dei monumenti. Ogni epoca ha quindi i suoi simboli. Non tutte le epoche sono ricche di simboli allo stesso modo. Esistono culture più simboliche e altre meno simboliche. Proprio perché nella nostra cultura si è data una certa priorità e persino esclusività ad un approccio materialista e commerciale per spiegare la vita e le relazioni, abbiamo alla fine svalorizzato e perduto la loro dimensione simbolica. L'uomo contemporaneo non possiede a fondo l'intero simbolismo medievale. Pensiamo per esempio alla ricchezza di immagini presente nelle cattedrali. Scrive al riguardo Régine Pernoud. Non abbiamo ancora compreso a fondo il perché dei dettagli di architettura e di ornamento che le compongono. Sappiamo soltanto che tutti questi dettagli avevano un senso. Neppure una sola di quelle figure che pregano, che fanno smorfie o che gesticolano, sono state poste là arbitrariamente. Tutte hanno il loro significato e costituiscono un simbolo, un segno. Régine Pernoud usa qui i termini simbolo e segno, vocaboli che hanno un significato differente, pur non essendo in opposizione tra loro. Il segno, che si tratti di una parola, di un'immagine, di un gesto, di un oggetto, oppure di una persona, ha l'intento in primo luogo di informare, di far comprendere, di spiegare. Il segno designa. Per essere quindi efficace, dovrà avere la caratteristica della chiarezza e mettere in moto l'intelligenza razionale per capire o per agire. Il simbolo, invece, cerca di stabilire una relazione tra persone che comunicano tra loro, che si scambiano delle idee, che si intrattengono reciprocamente. Perciò il simbolo non mette in relazione solo l'intelligenza razionale, ma anche e soprattutto il corpo e l'intelligenza pratica, l'intelligenza del cuore, della sensibilità. Non si possono mettere in opposizione segno e simbolo. È quasi impossibile partecipare ad un'azione simbolica, ad una celebrazione, se non si capisce niente di quello che sta avvenendo o se non si conosce nessuno. In ogni conversazione, in ogni comunicazione, segno e simbolo, sono strettamente congiunti tra loro. Tutta la cultura medievale è fortemente simbolica, perché rimanda al senso globale, al tutto, all'orizzonte ultimo, al Dio creatore. Potremmo definire simbolico ciò che unisce il particolare con l'universale, con il tutto. L'esempio che segue permetterà forse di capire meglio la natura simbolica della cultura e dell'arte medievale. Se dovessimo rappresentare il mondo e la realtà con un grande puzzle, potremmo affermare che l'uomo medievale possiede pochi pezzi del puzzle rispetto all'uomo d'oggi, ma ha ben chiara quale sia l'immagine da ricomporre. L'uomo medievale ha cioè ben presente il significato positivo del reale. Questa certezza sulla positività della realtà proviene dalla consapevolezza del nesso inscindibile tra verità e bellezza. Presente anche nella cultura classica, questo nesso troverà poi nell'arte cristiana la sua formula nell'illuminante definizione di bellezza come splendore del vero. Possiamo anche dire che la verità ha un fascino e uno splendore, una bellezza che attira l'uomo e lo conquista.
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.